batendo um papo.
Buonasera! Buonasera! Non c'è il microfono aperto! Buonasera! Buonasera! Non funziona il microfono? Sì, ecco, funziona, allora rifacciamo da capo! Buonasera! Buonasera, benvenuti e benvenute a tutti e a tutti! Live Pop giovedì 13 aprile. Un saluto ovviamente a tutti e a tutte voi che siete qui in sala, ma non dimentichiamoci che c'è anche il pubblico che ci ascolta in onda in questo momento, quindi un saluto anche a chi ci sente da casa. Ho il piacere di presentare qui con me sul palco Marta Stella, giornalista, autrice, ex collaboratrice di Radio Popolare, quindi amica della nostra radio.
Infatti
benvenuta.
Mi sento un po' pop-up perché c'è la gente, c'è la musica, è un bel ritorno
a casa. Grazie. Quindi sì, benvenuta. E ci accompagna questa sera la musica di Voodoo Kid, DJ, musician. E ovviamente tutti voi, grazie intanto di essere qui. Io sono Giulia Strippoli, sono molto felice di dare il benvenuto a quella che per noi è ovviamente la regina madre indiscussa di tutte le troie radicali. Vi chiedo un enorme applauso per dare il benvenuto sul palco a Tea Cicci.
Ciao Troie! Come va?
Molto bene, tu come stai, Tea?
Sono molto jet lag, ho dormito 2 ore in ultimi 2 giorni perché sono appena arrivata da Los Angeles, però sono molto felice di stare qui con voi.
Bene, allora intanto benvenuto, già abbastanza caloroso mi sembra di aver visto intanto persone hyper excited qui e sono molto molto felice veramente. Grazie a tutti e a tutte di essere qui. Tea, allora, io ti do subito un input. Allora, free beer, ovviamente, c'è fuori un...
Ma lo fate voi la birra? Non sapevo! Posso lavorare qui da voi?
Ebbene sì,
se ma può... ti pagano in birra?
Sì, praticamente sì, ecco, già svelato l'arcano. Allora, iniziamo, siamo intanto qui a presentare l'ultimo libro di Tea, che è Una sigaretta accesa al contrario. Però io prima di essere qui questa sera con te sul palco, che ripeto è per me un enorme piacere, sono anche un po' emozionata, te l'ho detto già prima, che vederti così un po' dal vivo qualcosa mi stimolava. Però in realtà io...
Stimolava?
Sarà una serata lunga. Vabbè, ma va bene così, è quello che cerchiamo. Ti dicevo che io sono appunto, sono stata e sono tuttora una troia radicale. Proud to be... Brava. I'm a troia radicale. Ok, who is in questa sala e anche da casa? Io sono certa che ce ne siano tanti e tante. E più volte ti ho ascoltata, sentita, e piangendo, ridendo, riflettendo in mille occasioni e ogni volta mi sembrava quasi un po' normale riportarti a dei termini ben precisi, a dei concetti anche facilmente definibili, innumerevoli, ma comunque precisi, tipo attivismo, tipo icon, tipo radicale. E queste sono parole che ovviamente mi vengono in mente per poi però rendermi conto che in realtà tu sei tante cose, ma in fondo tante come tutte noi, non sei una sola, come tutti e tutte noi. Al che allora ho pensato, caspita, tu è per questo che hai un linguaggio universale e così sei sempre stata nelle tue esperienze precedenti, anche nel tuo altro libro, nel tuo podcast e così anche nella scrittura. Questo libro, Una sigaretta accesa al contrario, è appunto per me, partendo da alcune parole, intanto la prima cosa che mi viene in mente è parlare di mito e di icona. E ho fatto questo ragionamento perché mi sono detta, sì, bello essere dei miti, figo, però non si è sempre così fighi o così miti da essere delle icone. Al che allora ho detto, ma tu che rapporto hai E poi svegliamo anche perché il concetto di mito e il concetto di icona all'interno del libro, perché insomma c'è tanto, no? All'interno di questo libro, quando si pensa di guardare a qualcosa che ci rappresenta un po'. Tu che rapporto hai intanto con il mito e con l'icona, e tu anche come ti definisci? Perché per molti, secondo me, sei sia mito che icona, giusto?
Sì!
No, ho capito?
Sì!
Oh, thanks, bitches. No, secondo me i miti e i coni servono per troie come noi, per avere un role model, un modo di vivere, soprattutto quando non hai religione, quando non credi nelle robe di società. Se hai un Iggy Pop, se dici non so cosa fare in questa situazione, non posso chiedere alla mia mamma perché si tratta di sesso, eroina, non so, i consigli. Cosa farebbe Iggy Pop in questa situazione? È quello che serve, un icon serve secondo me per darti la guida nella vita, ma un mito serve più per avere la potenza spirituale dentro. I miti di solito sono morti, di solito se li incontravi per strada poi...
Spesso anche le icone un po' morte.
Sì, sì, ma le icone di solito sono più tipo, oh, she's an icon, è tipo una matta per strada che parla con se stessa, però tutti la conoscono, you know? I iconi sono più tipo parte della vita e ti possono pure dare consigli. I miti sono una roba che poteva anche essere una persona, ma che altri hanno preso loro e hanno raccontato tra di loro, hanno creato loro una storia per quell'altra persona. È complicato. Io come mi definisco?
Tu chi sei? Più mito o più icona? E poi ovviamente chiedo anche a Marta e anche a Voodoo Kid che tipo di rapporto hanno, perché secondo me anche chi ti conosce un po' ti vede con un certo... con uno sguardo o comunque... con uno sguardo diverso.
Guarda, secondo me il momento in cui qualcuno dice I'm an icon è una persona sfigata. Però puoi dire I'm iconic.
Però tutto... puoi dire lei è un'icona.
Qualcuno, io posso dire lei è un'icona, ma Marta non lo dirà mai a se stessa. Oh my god, ok, per esempio. Ok, io odio Avril Lavigne. If you like her, get out. No, io odio Avril Lavigne, però lei ha fatto un discorso super funny, tipo iconic, in cui diceva... lo dico in italiano, non è punk dire che sei punk, è punk dire che non sei punk. E lei ovviamente non sa che cazzo è punk, però mi piaceva, è questo discorso. Avril Lavigne non è un icon, né un myth, scusami, però sì, è un discorso molto complicato. Purtroppo abbiamo solo un'ora, però dopo...
Purtroppo.
Dopo parliamo noi due di questo.
Però invito ovviamente già tutti e tutte che sono qui, che dopo insomma ci sarà modo e possibilità... di fare un firmacopie, di poter conoscere Thea, di poterla insomma incontrare. E poi tra l'altro ovviamente il nostro giardino con la Pebed è anche disponibile. Marta, ti vedevo già pronta a poter aggiungere qualcosa.
Io ho pronto un aneddoto. Vabbè, innanzitutto facciamo outing sia gli ascoltatori che qua. Ci si chiederà, ma che ci fa Marta qua con Thea? Allora, la verità è che io e Thea ci conosciamo da quasi 15 anni. Siamo vecchie amiche, anche perché siamo invecchiate. Infatti le avevo portato un piccolo regalo, una volta le regalavo dei drink da borsetta, no? Invece adesso le regalo le Royal Bubbles per fare il bagno a casa, quindi
per rilassarti.
Siamo, no, definitivamente
sei vecchia,
invecchiate.
Questo ti ubriaca ancora di più, devi fare solo
esatto, esatto. No, io ti rispondo con un aneddoto a proposito di miti e icone e anche di Thea. Noi una notte a New York incontrammo Terry Richardson. Allora, eravamo a una festa in un sottoscala e erano gli anni dove il buon Terry iniziava a essere chiacchierato, per dirla in modo elegante, e fino a qualche anno prima invece tutti i suoi editoriali erano il sogno per qualsiasi fotografo e qualsiasi modella. Quindi il rapporto di Thea con i miti o con l'icone e il mio personalmente è che abbiamo iniziato a insultarlo e poi io ho portato Thea giù nel sottoscala perché la cosa stava deflagrando, diciamo, e era stato un mito 10 anni prima, era un uomo che stava bevendo su una panchina da solo, molto triste.
Quindi conferma la teoria di una sigaretta accesa al contrario.
Ovviamente.
Che è appunto quello che è un po', ecco, i miti e le icone in fondo esistono relativamente. Almeno io quello che ho percepito leggendo questo libro, come ti dicevo all'inizio, ho empatizzato in tante cose e mi sono resa conto che effettivamente erano tanti concetti ben definibili, però questa cosa proprio del pensare, di voler pretendere ad essere qualcosa di diverso rispetto da sé, mi sembrava, ecco, un po' un fil rouge centrale.
No, infatti ho una bella cosa da dirti su questa roba di myths. Allora, come racconto nel libro, io da piccola, e questo personaggio Kat nel libro e i suoi amici pensavano che dovevano essere nati negli anni 70 a New York, perché in quell'epoca c'era il vero punk rock e lì dove erano non c'era niente, loro non erano nessuni, bla bla bla. Io quando sono tornata qualche mese fa a North Carolina per fare un book evento di questo libro, in cui racconto tutto che è successo in quella città, paese dove sono cresciuta, c'era gente in pubblico che diceva: ma sai che quegli amici di chi hai scritto, voi per noi, perché sono giovani questi, voi per noi siete miti, e noi parlavamo sempre di questa vostra scena e non sapevo che è una roba vera. Poi ho letto il tuo libro, mi dicevo: ma noi eravamo i miti per voi, perché che sfigati, quindi siete voi. No, mi dispiace, no, perché noi eravamo quelli, sai, secondo me succede ogni generation, la gente che pensa sono stata nata 5 minuti troppo tardi, da da da. No, ma stai creando tu il tuo nuovo mito,
una
sei
bolla.
Tu, però non lo sai finché non è troppo tardi che eri tu il mito già, you know.
Forse magari saperlo ad averne la consapevolezza ci avrebbe salvato, ma
no, rovina tutto saperlo. È come quando c'è qualcuno
contrario,
che sa che è figa, è una persona terribile, devi odiarti, devi odiare il tuo posto, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi vestiti, tutto, e dopo dici: cazzo, ero una figa. Ma quando hai 90 anni, you know what I mean? È così che funziona.
Giusto. Voodoo Kid, vedevo anche te è pronto a...
Sì, perché avete detto una cosa prima riguardo te. Tu ti vedi come un mito, come un'icona. She knows. Dai, quando parliamo solitamente, you're a genius. Io lo dico così.
That I'll accept.
Ma quindi c'è una terza categoria in questo caso. C'è il mito, c'è l'icona, che però abbiamo capito fanno schifo. Praticamente, in teoria.
No, non è che fanno schifo. Cioè, no, she, lei l'ha detto, scusatemi.
Cioè, fanno schifo nel momento in cui te li auto...
Sì, sì,
cioè, l'autoinvestitura.
Il mito è morto, ok? Il mito è morto. L'icona è vivente, però, per quanto riguarda me, è una cosa talmente inarrivabile che dici, no, she's an icon, tipo Lady Gaga.
Lady Gaga, yes, it is.
Anna Dalla Russo. L'amata sul tram 90. Quella.
Esatto.
Tipo, se tu l'amata incontrare... sul tram 90.
Dopo ne parlerò.
Ma i geni è importante per me riconoscerli in questa epoca in cui tutti urlano, dicono genio, e riconoscere le persone giuste, che si può dire quella persona è un genio perché sai spiegare il perché, mentre ci sono persone che dicono quella persona è un genio e gli chiedi perché, no, perché è figo, su Instagram posta le foto, fa l'influencer, tipo, no, però non è così che funziona. So to me, per me lei è un genio.
Thank you so much. I will
You're
accept
welcome.
That. I accept it. Okay, è vero, cool. Grazie. Adesso dice lui.
Accetta, insomma, il complimento. Tea, da genio quale sei? Ti abbiamo incoronata questa sera, regina, mamma troia, icona, mito.
Mi state rovinando la vita.
Ecco.
Non posso vivere.
Non avremmo voluto.
Io sono un underdog. Like, why are you ruining my reputation?
No, non vorrei fare riferimenti politici, ma lasciamo stare assolutamente questo termine. Però comunque, Jean, so che tu hai anche in serbo per noi ovviamente un po' d'accompagnamento musicale. Io, perché siamo in onda, e quindi vi ricordo ovviamente anche in sala che abbiamo anche un pubblico che ci sta ascoltando nel frattempo, e mentre abbiamo della musica, se volete, potete comunque fare delle domande, interagire. Noi comunque rimaniamo qua, e questa è la cosa bella un po' di Live Pop, che c'è il pubblico in sala, ma anche il pubblico che ci ascolta. E nel frattempo, mentre ci ascoltiamo un po' di buona musica, che tra l'altro Voodoo Kids in questo momento ha preparato per noi, voi se volete potete nel frattempo fare domande. E torniamo però sull'argomento, soprattutto quell'amicizia, quella cosa tra di voi, un po' mi interessa com'è nata e soprattutto il rapporto con amici e amiche.
E siccome Teo parlava di Reputation, ascoltiamo Bad Reputation.
Yes.
Ci siamo in onda, c'è una domanda dal pubblico. Passo il microfono. Ecco.
Ciao, grazie. No, si parlava di icone, miti e geni. Sarei curioso di sapere, secondo voi, secondo tutti e quattro in questo momento, qual è per voi un genio italiano di oggi? Anche molto pop, che sia musica, teatro, cinema. Un genio italiano.
D'Argento Amico.
Avrei detto lo stesso.
Chi?
D'Argento Amico.
I don't know who that is.
D'Argento Amico, ma nel momento in cui non lo conosci, Tea, va bene, cioè tu te lo puoi permettere. Ad ogni modo, chi sono secondo te geni, com'era, pop?
Italiani.
Ah, geni italiani, quindi chiudiamo il cerchio all'Italia. Ok, all'Italia.
Ma io faccio la guastafeste e dico un genio che non c'è più. Siamo qui a parlare di libri con Tea, che fa la scrittrice. Ti dico Goliarda Sapienza. Se non la conosci,
applausi.
Andate a leggerla.
Eleonora Ferruzzi. Oh no. Lei non mi risponde più ai DM, però...
Non essere triste, ci sono altri
geni.
No,
lo dico, non lo riesce a fare per le unghie. È solo per quel motivo.
Perché è una manicure impegnativa.
È quello okay. Rotole.
Whatever. Ci sono altre domande dal pubblico? Altrimenti, se possiamo tornare all'argomento relationship.
Dai, facciamo intellettuali per dai. 5 minuti.
Ogni tanto,
vita.
Ok, non ci perdiamo. Quindi domande dopo. Al secondo blocco musicale, che appunto vi ricordo è un po' il nostro escamotaggio per poter far interagire voi con noi, insomma, e per poterci fare delle domande così come fossimo in radio. E la cosa secondo me bella anche di Live Pop è proprio questo, ovvero che io con due microfoni mando vado, capita, cioè che appunto c'è del pubblico qui e del pubblico a casa. Poi magari sarebbe curioso capire, dopo andrò a vedere se ci sono messaggi che ci arrivano. E tornando invece però, ecco, Marta, partendo da te, perché la domanda sull'amicizia, allora, io me la sono noi, un po' riservata, sì, no, per te.
Sì, noi, vabbè, non vi sveleremo troppo, anche perché c'è qualcosa nel suo libro precedente, però scherzi a parte. Io volevo allacciarmi all'amicizia tra ragazze, perché alla fine qui sono ragazze, sull'accettazione di sé, soprattutto nei confronti dei ragazzi. Noi quando ci siamo incontrate era stato, diciamo, uno scambio, c'eravamo uno scambio umano, diciamo così, e anche la sua protagonista, il rapporto che ha con le sue simili è sempre però in relazione a questa voglia di essere accettata dai ragazzi. Quindi, cioè, bisogna anche un po' smitizzare, a proposito di miti, questa amicizia femminile che è sempre idilliaca e sempre rosea. Non è così, è anzi, un lavoro da secoli, forse millenni, che è il lavoro più duro, perché sono i rapporti più forti alla fine che gli uomini non potranno mai creare, se non facendo guerre, sparandosi o andando contro le donne. Quindi quello che voglio chiedere a Tea è, ovvio che c'è sempre tanto di sé nei suoi libri, però questa protagonista, come la protagonista del suo primo libro, muore dalla voglia di essere accettata dagli altri, ma anche dai ragazzi. Quindi, secondo me, una ragazza che legge il tuo libro, che cosa le diresti? Anche dagli sbagli che hai fatto te.
Da ragazzi amici, anche ovviamente. Sì, certo.
No, perché, vabbè, adesso è un po' meglio, diciamo, ma no. C'è ancora il mondo delle donne e il mondo vero. Per esempio, una volta a LA, qualche mese fa, ho fatto un evento per i libri, ma era solo scrittrice donne, e quello per me comunque non è un evento vero, perché è solo per le donne, tipo sei sempre quella roba delle donne. Non che mi vergogno essere donna, sono femminista, ma c'è sempre il mondo delle donne e poi il mondo vero. Il mondo vero è quello dei uomini. Quindi io da piccola, noi da piccole, e anche quella mia protagonista, lei voleva essere una protagonista nella sua vita. E tante ragazze capiscono che per essere protagonista devi stare con il uomo protagonista, devi stare con il... Per essere la donna più cool devi stare con il ragazzo più cool. Per fare... non puoi fare la rockstar, devi fare la groupie. Questo libro parla tanto di quel concetto. Ok, again, oggi è un po' diverso, ma non tanto. Quindi io ho capito che per essere la protagonista della mia vita, e Kat anche in questo libro ha capito che deve essere tough come i ragazzi. Però, e l'ho detto una volta nel mio podcast, chi è più tough, come si dice tough?
Più forte, più duro.
Sì. Di un uomo, la persona più tough di un uomo tough è la ragazza che lo scopa. Pensi a un Rottweiler, un cane. Il mio chihuahua che si mette sotto lui, lei ha più palle di lui, scusami. Le ragazze che scopano quelli che fanno paura fanno più paura di loro, perché loro si mettono in pericolo.
Applauso!
E quindi, per essere una donna protagonista, una ragazzina protagonista, ti metti, decidi o così, o provo a fare la regina delle ragazze, quello è un altro mondo super fucking scary che non so neanche, ho paura a parlarne,
che fa paura un po' a tutti, yeah.
O mi lascio entrare in un mondo in cui sarò trattata male, sarò abused, sarò raped, sarò picchiata, non so, però lo faccio per vivere quella vita che voglio vivere, per essere la protagonista della mia vita. Funziona così, anche noi abbiamo un po' fatto così a Milano da piccole.
Era un'altra città
era un altro
rispetto
periodo.
Adesso, ma infatti vorrei allacciarmi a questo discorso e chiedere a te innanzitutto quando ha capito che voleva raccontare questa storia qua.
Bella domanda.
Sai cosa? Quando ho capito che uno dei ragazzi nel libro, Josh, Lui era un vero ragazzo, ero innamorata in questo ragazzo, un pesce, ovviamente. Loro ti rovinano per sempre.
Grazie, io sono pesci, per chi non avesse
pesci,
capito,
yeah, okay. Io ho sentito che lui era morto qualche anno fa. Lui era un runaway, scappava sui treni, così viveva una vita così. E anch'io avevo questo sogno di vivere questa vita così. Non so, ho sentito che lui era morto. E poi tutti quelli nel libro, basato sulle persone vere, ho capito che noi abbiamo avuto questa scena molto importante per me, molto bella, e che il mio paese stava cambiando tutto, anche a Milano, Burger King, fucking Poke, this and that, Starbucks, tutto sta cambiando. E se noi non scriviamo di come erano le cose,
nessuno le ricorderà.
No, per me era triste che Josh non c'è più, che la mia scena non c'è più, che il mio racconto non c'è più. Quindi ho deciso di scriverlo con un extra fiction, un po' fairy tale, che vedrete quando lo leggete. È così.
E che ovviamente lo leggerete tutti, perché tutti e tutte avete comprato il libro all'entrata, vero?
Sì, ma poi è corto, si legge in un giorno. Successo, dai.
Io, a tal proposito, parlavamo appunto dell'amicizia, e c'è un passaggio del libro che approfitterei per leggere, che c'è, tu nel tuo libro appunto la protagonista è Kat, e ha questa amica che insomma poi scoprirete un po' la sua avventura all'interno del libro. Però c'è Kat, io ho sottolineato veramente poche righe, che però mi sembrano...
Righe?
No, that's fun. Poche righe di testo che mi sembravano però un po' rappresentative di un concetto importante. Per un attimo mi sentii vicina ad Ashley e avrei voluto farle una domanda personale o un complimento o allungarmi e prenderle la mano, ma mi trattenni. L'intimità è la morte dell'amicizia. Le amicizie durano di più nel congelatore, così non si nascidiscono mai.
Applausi.
Grazie.
Che tocco di classe di Voodoo.
Mamma, kid. Grazie.
That's why I'm here.
Grazie. La tenerezza, l'intimità, è un concetto, secondo me, tra quelli che prima cercavamo un po' di tirare fuori, che in questo libro c'è, ma c'è come fosse una cosa quasi da nascondere, o comunque qualcosa che almeno io ho sentito uscire. Mai palesata, qual è la paura della tenerezza? Quanta paura fa la tenerezza e anche l'intimità?
Scusate, sembra un po' super quark questa cosa. Però è bello, è molto poetico.
È
rispondi in modo poetico.
Fa piangere.
Ma no, se poi rispondi anche in maniera meno poetica, insomma, come preferisci, però.
No, la tenerezza è la vulnerabilità. Qualche volta, infatti, le ragazze già devono far vedere tutto ai uomini, ai ragazzi. Ogni buco, ogni carta. Vabbè, prendimi la vita, uccidimi. Quindi con le ragazze, tra le ragazze, c'è così tanta paura dire la verità alle altre ragazze, perché lei alla fine è tuo unico, è la tua salvatrice, è la tua, il tuo icona or whatever. E se rovini pure quel rapporto, poi sei davvero morta, you know? Perché già i ragazzi che ti trattano male, quello puoi sopravvivere, ma devi avere questa roba. È per quello che è difficile avere le amicizie vere tra
un
le
limite,
ragazze.
Come fosse
sì.
necessario quasi porre un limite,
sì,
tra te.
Sì, devi avere un muro, perché se ogni ragazza butta questo muro, take down the Berlin Wall, bitch, se ogni ragazza literally dice la verità di cosa sta succedendo nella sua vita in quel momento, il mondo sarà cambiato, like, è una esplosione atomica di sofferenza. And, like, forse in quel momento possiamo davvero cambiare le cose, ma abbiamo paura e così continuiamo così a tenere i nostri segreti.
Magari cambiamo background musicale, perché così troppo effettivamente io piango.
Era un momento di riflessione, era un momento riflessivo, quindi secondo me ci stava questa sonata.
Assolutamente sì, e anzi grazie, perché veramente mi hai mosso e stimolato proprio
stimolato di nuovo,
appunto,
questa,
ma proprio le cose più profonde. Però tornando invece, ecco, ad essere un po' più kinky, se vogliamo, no? Ma la tenerezza è però anche un modo dove rifugiarsi, perché appunto bisogna essere strong and tough outside.
No, I mean, io per essere chiara, io sono la persona più debole e tenera. Io sono un burro che metti in tasca nel sole e poi dici, cazzo, dov'è il toast? E poi la mia amica è il toast e poi mi metto su di lei. No, la tenerezza è importante. Io vivo la mia vita con tanta tenerezza, spero, provo ad avere tanta tenerezza, però quando sei giovane è molto, molto... ti fa paura, perché pensi che quando comincia quella canzone di Beethoven, o quando comincio a parlare, quando comincio a raccontare, quando prendo la mano di questa mia amica, se comincio a piangere, non... Sai quando bevi tanta birra di Radio Popolare, che è buonissima?
Sì.
E sai che devi pisciare, ma sai che se lo tieni dentro, beh, posso stare anche ancora 2 ore. Se comincio a pisciare, però...
poi non finisco più.
No, basta, la serata è finita, è così. Con le lacrime, con Beethoven.
Applauso meritatissimo, perché verità, verità universale, verità universale. Tu riesci a fare di alcune veramente figure proprio pragmatiche verità di vita massime universali. Io, forse Marta, tu hai esperienza di questo approccio.
Sì, ma il bello è che in un mondo da una parte iperperformante, dove... tutti sono al top, come si dice, e anche relativamente ai temi femminili, sembra che adesso basti un hashtag per essere femministe, ma non inizierò il pippone su questo, sempre solo sputiamo su Hegel, ma fa cioè è un'altra...
Chi ce ne frega?
Esatto, è un'altra cosa, no, il suo bello è che cioè rivela le sue debolezze nel modo più crudo possibile, ed è ciò che la rende speciale. Sì, potrebbe essere anche un handicap, ma sì, ciò che la rende speciale, rivelando anche i momenti in cui lei appunto, poi a te piacciono i riferimenti sessuali, ma è così.
Ma chi non piacciono? Tra l'altro,
sì,
pesci, non capisci come gli altri non sono come te. No,
okay,
ma io, no, io sono
un acquario, non so niente di oroscopo.
No, ma io sono speciale solo qui in Italia. Vai a Zagabria, è quel modo crudo di parlare. Io sono la più sfigata lì, quindi è solo voi italiani che you love my Balkan shit.
Ok,
vabbè, ma sarei pure sfigata, come dici tu, però sei una delle poche che ha avuto la forza di venire qui.
Ecco, questo è una
scelta.
Beh, sei sopravvissuta, stai facendo tutto quello che volevi fare.
E a Milano ci sei venuta, insomma, 10 anni fa, giusto? Ormai? Tempo
di più.
Di
sì,
più,
non vogliamo, allora, l'unico potere è che nessuno può trovare la mia età su internet, quindi se la gente comincia a pensare, allora, 15 anni fa, no.
Non diamo riferimenti.
Qualche anno fa.
Ok, ok.
Sono venuta qui.
È passato qualche tempo da quando sei...
Sì, qualche tempo. Yeah.
Vabbè, comunque, no, non facciamo riferimenti temporali, perché effettivamente dovesse
time esserci... is fake, wrinkles are real.
No, però secondo me quello che appunto Budokid voleva un po' dire è: tu hai avuto veramente questa forza estrema, un po' di importi, perché appunto io la sensazione che ho avuto di questa tenerezza e di questa intimità che un po' Kat riesce a generare con il lettore o la lettrice che ha di fronte è forse anche un po' la tua, anzi credo sia ovviamente la tua, e probabilmente ecco i tuoi amici, le tue amiche lo sapranno molto più di te di quanto tu riesci a poter mandare un messaggio che appunto dicevo è universale, proprio perché tocca varie tonalità. Secondo me è questo il potere non solo del libro, ma il potere in generale che io mi sento di poter dire tu hai.
Sì, anche perché l'abbandonarsi a se stessi ma anche agli altri è un atto di coraggio da raccontare.
E di resistenza, lo vogliamo
sì,
dire?
Anche, cioè, è anche miserabile a volte, perché Tea scrive di scene letteralmente miserabili, no? Dell'animo umano. Ma ecco, è vero.
Quando vuoi morire è tutto facile.
C'è un passaggio prima che mi ha fatto molto ridere, in cui voi parlavate appunto della vostra amicizia e c'era proprio questa cosa, ovvero io volevo morire, tu volevi vivere, ci siamo incontrate così. E questa è una cosa che mi ha incuriosito, non so se avete voglia anche di condividere, non lo so, butto un amo lì.
Ma allora, ecco, senza svelare, perché no, Tea non vuole riferimenti temporali per la sua eterna età. No, ma no, ma io sono d'accordo, non diamo riferimenti. È interessante che nei rapporti che lei racconta c'è sempre un po' questa antagonista che poi la salva, no? Sono questi, parlo di donne, non sì, di uomini, di figure che lei vede, alle quali a volte aggrapparsi, che alle volte odia anche, ovvio, perché sono diverse da lei, a volte la giudicano e quindi sì, ma per me guarda, ci vuole coraggio a raccontarle, poi il suo stile è sempre stato nudo e crudo in tutti i sensi e sì, secondo me è molto coraggioso, sì.
Io ho visto un tuo contenuto su Instagram a proposito appunto di tenerezza e anche di intimità, in cui tu proprio con la musica riuscivi a entrare in simbiosi un po', quasi un'altra parte di te, e anche lì ho ritrovato una parte di Kat molto simile, perché lei è ovviamente una concert lover, punk rocker, insomma è una frequentatrice di concerti. Che tipo di rapporto hai tu con la musica e che mondo è per te? Perché in questo libro c'è tanta musica, c'è tanto di musicale.
I mean, la musica è senza la musica davvero, you know, trigger warning, ma non ci vale la pena vivere senza. Ma e mi ha insegnato anche come scrivere, perché i lyrics di punk rock songs sono scritti meglio di tutti i libri, secondo me. Infatti, quando facciamo i viaggi in macchina lunghi, metto la musica, Stefano, mio marito, qualche volta dice: ma amore, ma non vuoi forse imparare qualcosa? Ascoltiamo un podcast, ascoltiamo qualcosa in cui impari le robe. I'm like, no, io voglio stare in un nostalgia loop che dura per sempre e voglio solo, perché, oh no, è un modo di meditation e ti dà la forza di fare le cose.
Tea dormiva con London Calling, cioè andava.
Ma infatti senza vari, tipo Lady Gaga's, il primo album di Lady Gaga è uscito quando ho iniziato a lavorare in un showroom di moda a Milano. Stavo vivendo con Marta, noi vivevamo davvero in squalo, condividevamo solo una scatola di cornflakes e un caffè di orzo, che io non sapevo che non è caffè vero.
In realtà, allora, in realtà, a proposito di miti, a te piace mitizzare, perché eravamo in una via della centralissima Milano.
No, ma eravamo nella roba della Maid.
Sì, ma noi credevamo di essere in questo romanzo generazionale, di formazione,
certo,
dove
di
queste
crescita.
Due erano in difficoltà. In realtà eravamo in una via centrale di Milano, avevamo fatto impietosire una ricchissima proprietaria di palazzi che ci aveva dato l'appartamento una volta appartenuto alla custode, quindi non era
però nel sottoscala
era un loft, la gente poteva venire dalla strada dentro e i nostri due letti quasi toccavano. Dicevo, in quel periodo difficilissimo,
sì, difficilissimo,
squallore.
Vita di stenti.
Se non fosse stato l'album di Lady Gaga in quel momento, che io non ero neanche una pop.
No, ma lei
girl.
Arrivò a casa, io già tutte le volte che mi proponeva delle cose dicevo: con che cosa arriverà a casa? La devi assolutamente sentire. E mi parlava di questa tizia al tempo,
zia.
Un po',
Sì, ecco.
Vabbè, zia Gaga.
Esatto. Ma lei era, ma comunque non lo so, la seguivi su Facebook, ancora si chiamava Lady Germanotta. Cioè, era proprio,
vabbè, al tempo non era
cugina. No, insomma. No, non era proprio famosa per niente.
No, però stiamo dando riferimenti temporali, basta, no? Chiudiamo. Okay,
okay. Giusto.
Non facciamolo. No, ero curiosa invece di sapere magari il punto di vista di Voodoo Kids, perché ovviamente da musicista, da DJ, il tuo rapporto con la musica e anche magari la musica che ti lega a Tea, perché appunto nel libro, insomma, c'è intanto una playlist intera che si può dedurre, diciamo, da queste pagine. Però non so, ero curiosa, ecco, di sapere il tuo rapporto da musicista ma anche da persona che è vicina a lei.
Io e te ci siamo conosciuti su Instagram. Vero? Thank you Instagram. non mi ricordo quanti anni fa, tipo 2-3 anni fa penso. Ho iniziato a seguirla perché ho visto un video che ha postato in cui lei faceva la pasta ubriaca. Non so se non lo conoscete, andate a cercarlo. Iconic. Quello è un video iconic. Quello è iconic. E poi l'ho scritto la prima volta quando postò un video recensione su Baby.
La serie TV. Ok.
E gli ho detto: c'è qualcosa di grande tra di noi, Luna Pop musica. No, abbiamo iniziato a scriverci e poi ci siamo conosciuti una sera che io avevo un concerto, lei aveva una presentazione del suo libro a Brescia, perché io sono di Brescia, non so se si sente. Il rapporto che abbiamo con la musica, come dice lei, se non c'è la musica non c'è ragione di vita. Io lo condivido totalmente questa frase, ovviamente, facendo musica. E la musica per me è un po' amore e odio. Però quello che di musica mi ricorda lei è ovviamente tutta la wave punk rock. Cioè, è quello, basta.
Yeah, I'm no poser.
Che anche quanto ha di salvifico, e la domanda ovviamente la pongo a te, perché tra l'altro, ecco, approfitto anche per flexare un tuo brano del quale io sono innamorata, che è Tutto Bene, che parla appunto di salute mentale, e Kat in primis viene salvata spesso dalla musica, no? Quindi l'effetto salvifico della musica. E tu quanto affidi a questo rapporto? Ma appunto qui torna anche un po' il fatto di dover esternalizzare sempre un'ancora di salvezza al di fuori di sé. O appunto c'è anche qualche cos'altro per te che invece è... Kat vive tante situazioni, ma la musica è sempre ricorrente e mi sembra sia la sua ancora di salvezza, non solo la tua.
Sì, è la salvezza, ma anche qualche volta il fuoco sotto il culo. Allora, noi non abbiamo le statistiche per capire questo, però, tipo, quando ci pensi... Sai quando dicono, sei stato nato quel giorno, vuol dire che tuo padre ha trombato la mamma quando ha vinto Napoli, whatever, queste robe del genere. Ma quante cazzo cose hanno successo grazie a un pezzo che ha messo Dorian Gray a Plastic un tempo fa, o Voodoo Kid? Quando metti una canzone... quando c'è un pubblico rabido e che ha voglia di fare qualcosa, quando metti la canzone giusta, non è che li solo fai ballare, li fai cambiare la vita. In quel momento una dice: vabbè, lo vado a scopare in bagno. Un'altra dice: vabbè, esco, questa roba fa cagare. L'altra dice: you know, vabbè, prendo la prima volta fucking ecstasy, o non so, o mi licenzio in questo momento. La musica fa cambiare literally la vita alla gente.
Lo slot di cambiamento
è importantissima, è l'unica cosa davvero che può... parla in un posto dentro di noi, quel void nero, quel buco nero che abbiamo nel nostro cuore. La musica dice: dai Troia, su, fai qualcosa,
get out,
you know, anche se ti fa male, almeno fallo, you know.
Vedevo che rideva
perché... No, ridevo perché è una cosa che purtroppo oggi non... Perché mi è arrivato adesso un tuo messaggio con questo "we backstage"? I don't know, whatever. È una cosa che secondo me al giorno d'oggi non si capisce molto, che la musica è cultura, non è la mera canzone che ascolti un mese e poi te la prendi, te la usi per pulirti quando vai in bagno. E secondo me la gente dovrebbe fare tesoro della musica proprio da questo punto di vista. Cioè, non lo so, lei diceva questa cosa del locale prima. Io quando metto le canzoni in un locale sono molto attento a quello che sto mettendo, perché so che in quel momento quelle persone che stanno ballando la musica che io sto mettendo, che può essere mia, può essere di qualcun altro, è la loro colonna sonora. È la colonna sonora della loro vita. Loro hanno scelto di essere lì ad ascoltare la musica che io sto suonando. E quindi ho rispetto tantissimo verso le persone che vengono a sentire i miei G7, i miei live. E spero che anche la gente abbia rispetto verso nei confronti della musica.
Allora io mi alzo, intanto perché magari se ci sono altre domande e curiosità, e nel frattempo... Voodoo Kid, se tu hai la nostra colonna sonora di questa sera, io... Tea, qual è la tua?
Cosa?
La tua colonna sonora.
Corona sonora?
La tua colonna sonora.
Cosa
your
dire?
Soundtrack.
Soundtrack of your life.
Ma è questo che sta mettendo ora?
Picasso.
Okay. È questo. Che fortunate. È Lady Gaga.
nation. We'll see people, brand new people. There's something to see. Nightclubbing, we're nightclubbing. Oh, isn't it wild?
Siamo tornati in onda Live Pop, qui con Thea Ciccio che sta presentando il suo nuovo libro, Una sigaretta accesa al contrario, e c'è un pubblico bellissimo qui in sala, ma solo una persona fa una domanda.
Scusatemi.
Intanto è sempre
sono
lui,
sempre io,
cioè
no?
Voglio dire...
L'ho pagato.
Sì, è vero.
Ma infatti se fai solo due domande mi devi dare indietro 50 euro.
Ma solo in birra, pagato solo in birra, okay, spero, okay. Spero. No,
vai,
comunque
domanda.
No. La domanda è, per esempio, io ho ben chiaro in mente qual è una canzone che ha cambiato la mia vita molto drasticamente. E quindi in che modo...
Dilla subito.
Ecco, Nostalgia istantanea.
Wow.
Okay. Qual è Nostalgia istantanea?
E Gigi D'Agostino?
La scoprirete. Qual è una canzone che ha cambiato, questa è rivolta a tutte e quattro, una canzone che riconoscete chiaramente che ha cambiato una scelta molto importante della vostra vita, personalmente anche magari a livello lavorativo?
Bella domanda. Io parto subito con la mia, Free Bird, Lynyrd Skynyrd. Mi ha cambiato un po', sì, il punto di vista su tante cose, questo sentirmi libera, tra l'altro il concetto di libertà, anche questa altra cosa che ritorna, sì, questa è la mia.
La mia più che un cambiamento è una folgorazione ed è Ragazzo Solo, Ragazza Sola di David Bowie, che è Space Oddity cantata in italiano e scritta da Mogol, cioè è una canzone... che tu hai sempre sentito con un significato ovviamente diverso, ma quelle sonorità di quegli anni che, appunto, a proposito di miti nei quali io avrei voluto vivere, David Bowie che canta in italiano su quella sonorità per me fu una folgorazione. Sì.
Comunque sei veramente una donna di cultura.
Mamma
tra
mia.
Questa citazione Marta, quella di prima, wow.
Mi disegnano così.
Brigitte, la tua?
La mia...
Quale?
Ragazzi, questa è una domanda molto difficile, però io risponderò con questo pezzo dei The Killers che si intitola A Dustland Fairy Tale.
A Dustland Fairy Tale. E la tua, Thea?
Allora, l'ho scritto nel libro. La prima canzone...
Quindi non puoi fare spoiler, di la seconda, dai. La seconda colonna sonora.
No, ma la verità poi è questa. La verità, questa canzone, Hopeless Romantic... di Bouncing Souls, la prima volta quando l'ho sentito che sta suonando adesso, ho deciso di diventare una persona cool.
Hai deciso?
L'ho cioè... deciso in poi è quello che la gente non capisce, puoi decidere tutto, puoi decidere io sono italiana, io sono cool, io ho deciso a 12 anni basta questa vita di merda di essere brava in scuola, brava con i genitori. Questa canzone ho detto no, faccio, I'm gonna be cool, you know, l'ho forzato come una cacca. È così, questa canzone è incredibile.
Tu hai deciso di diventare cool, però poi anche di non definirti cool, se non sbaglio. Cioè no. Perché dirsi che si è cool non è cool.
Sì, però quando un amico ti dice che sei cool, sei cool.
Ok, ti puoi fidare.
Quello è la roba dei ragazzi, che non dico che è giusto, ma è così. Io dicevo, ma io sono cool, sono cool, sono cool. E poi Jeremy mi ha detto, hey Taylor, you're cool. I was like, yes! E quello che ti dice, hai vinto la lotteria, sei un milionario, però ti dà un pezzo di carta igienica, con già la cacca tua che hai forzato di essere cool. E dici, vabbè, è la verità. Se lo credi tu, se lo crede lui,
ci può sta.
Sì.
Beh, è cool sì o no? Chiediamolo agli amici di questa sera. È cool? Io non ho sentito bene.
It's true,
beh, dai, allora ci possiamo fidare. Senti, Tea, siamo quasi in chiusura, questa ora insieme è volata, veramente. Eravamo un po' tutti tutte preoccupati del fatto di poter dire, oddio, vogliamo dirci tante cose, e da dove partiamo, come, quando, e perché. Poi abbiamo detto, vabbè, ma andiamo liberi e libere, perché intanto qualcosa accadrà, e devo dire che effettivamente il tempo è trascorso, nemmeno ce ne siamo accorte. L'ultima domanda, e io mi alzo, è perché... Ovviamente tu vieni da un mondo, un tuo background, che è quello del fashion, della moda, no? E c'è
Nava.
Kat, e c'è Kat, la protagonista del tuo libro, Una sigaretta accesa al contrario, che passa tantissimo tempo a fare una cosa che tutti i panchettoni, ma anche un po' i concert lover fanno, che è quello di tagliarsi e sistemarsi le magliette. Ecco, allora io, senti, ho portato le forbici... Ho portato anche la mia maglietta. Non è un concerto, è quella di Radio Popolare. Va bene qua, però. Se me la vuoi tagliare punk rock style, io penso che questo qua è il cimelio della mia serata. Ovviamente poi voi siete liberi e libere nel caso in cui, insomma, vorreste la stessa occasione. Cosa? Lasciaci le forbici. Ah sì, no, certo, rimangono qui. Questa è la mia maglietta, non del concerto, ma di Radio Pop. E cioè, io te la...
La mia birra preferita. Allora, il microfono metto,
no,
via.
Ti reggo io il microfono, però ecco, quello che mi interessava sapere un po' era quanto l'identità in qualcosa che è poi di fondo l'apparenza, no? Perché la moda è un po' apparenza, però è anche identità.
Ma, oh,
ti tengo io.
Specialmente... Per le persone giovani l'immagine è l'unica cosa che hanno, perché non hai lavoro, non hai la sua macchina, non hai la sua casa, non hai la libertà, hai solo tua immagine, solo il modo in cui ti metti i pantaloni che ti ha comprato la mamma sfigata di Ralph Lauren, e li metti in un modo giusto per far vedere chi sei a scuola. In questo modo i giovani sono un po' come... le donne, perché nella storia le donne non avevano un altro modo di far vedere chi sono, non avevano neanche più il suo fucking cognome dopo sposarsi, non avevano il diritto di avere un bank account fino agli anni 80 in America. Quando hai solo la tua immagine, conta un sacco, conta ancora oggi, quando hai solo una maglietta del mio brand di birra preferita, Radio Popolare, e un paio di forbici, riesci a fare tutto.
Ecco, adesso sta accadendo un momento iconico. Io terrò questa maglietta veramente tra i cimeli negli anni.
Primo consiglio però, allora ho iniziato...
Ma se poi, guarda, allora facciamo così, siccome mancano pochi minuti, magari raccontami un po' questa cosa. Poi magari me la tagli.
Sì, quando fai un taglio non devi tagliare tutto con i forbici, perché forse non hai tempo di lavare dopo.
Tutorial segnate,
lo tagli e poi se lo lavi, ok, sta meglio dopo la lavanderia. Se non hai tempo per quello, perché tu non lavi le cose perché sei punk, devi fare un taglio e poi il resto fai con le mani. You tear it.
Ah, ok, quindi la strappi. Ok, quindi praticamente la tecnica è: incidi un pochino e poi... Marta, tu che rapporto hai con la moda? E che rapporto ha secondo te? Cioè, in quanto un po' anche la vicinanza di Tea, perché secondo me, ecco, questa amicizia ti ha portato magari anche un po' nel suo mondo, no? Vi siete confrontati anche in questo.
Ma Tea la sua prima collezione per la Nava l'ha fatta con dei sacchetti per l'immondizia, quindi capisci che... cioè, universi infiniti, no? Ma è vero?
Si chiamava Post Atomic.
Sì, poi secondo me l'hanno copiata un po' di persone.
Tutti!
Perché,
esatto, tutti!
O anche i vestiti... pre-social network con la sua faccia stampata sopra, cioè cose che io non avrei mai messo, ovviamente, però c'era della genialità. Ovviamente
questo era il genio, che c'era già il germe,
ma sai, appunto. Lei si arrangiava anche con poco, cioè era in una scuola notoriamente conosciuta per aspiranti designer, ma lei ovviamente non voleva fare la stilista, cioè era ovvio, però si arrangiava con tutto. Sì, la collezione con i sacchetti dell'immondizia è rimasta. Ma sì, ma anche per i condomini, perché lei mi chiedeva di farle gli shooting nel cortile interno dove c'era appunto la spazzatura, e capirai che, ripeto, eravamo in un palazzo del centro di Milano, non eravamo
no, eravamo in un posto bello, ma il nostro posto era brutto.
Era un antro, sì, era un antro,
era
con
il
poca luce
mondo.
Era il nostro mondo, sì, è vero.
Beh, però nel frattempo io ho la mia prima maglietta Radio Pop Punk Edition, sì. Ragazzi e
allora,
ragazze,
questo ti fa sicuramente le tette ti escono.
Vabbè, tanto sono tutte uguali.
Che sei sempre citata.
Ma come?
Stimolato, cosa hai detto? Stimolato. Questo ti serve tanto. E niente, mi devi pagare solo 300 euro.
Solo? Posto, sei economica, sì. Dea, ma scusa, lui per farti le domande no, 50, ma... a me 300 per la... solo birre, vabbè. Ci sono altre domande? Gratis però nel caso, avete qualche altro minuto, altrimenti vi salutiamo. Tea, io ovviamente adesso la indosso, magari la devo indossare adesso.
Strip, bitch.
No, io lo faccio, lo
strip,
faccio.
Strip, 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 strip.
Peer pressure is cool. Dobbiamo bring back peer pressure, bring back bullying. Aiuta per crescere, no? Vedi? Oh, bella. Molto cool. Con solo un reggiseno sei a posto.
Soprattutto non mi si vedono le tette, quindi cioè
non ancora, portare... dopo anche ancora due birre, dai.
Sì.
Usciamo. quelli che stanno guidando, ascoltando.
Cosa diciamo?
Tutte e due mani sul fucking volante, please.
Meno male.
Potete fermarvi dopo l'auto grill e andare al bagno a fare quello che volete, immaginare la nostra mostra.
Oddio, no, questo non lo so, non è un consiglio che io darei così immediato. Grazie all'applauso, stava salendo, vai, non l'ho sentito, non l'ho sentito.
Autogrill, autogrill. Come va? Ho fame, aspetta, mi scappa da pisciare. Autogrill, come va quella canzone?
Quale canzone?
Dai, voluto,
non lo so, io questa me la so persa.
Come
me
va?
Ne sono perse tante. Ah, tu la conosci? Cioè,
non autogrill. Ce l'ho quella, scusate, in playlist.
No, nemmeno io, sinceramente ci siamo persi. Marta, tu la conosci?
No.
No, te la sei persa.
No, me l'ha insegnato Stefano, il Veneto.
La vuoi...
Ah, l'ho detto giusto, vabbè. Ok, sorry, ultime parole.
No, è corretto. Cioè, io ti stavo seguendo, avremmo potuto anche finire cantando, ma nel caso possiamo finire però. Possiamo però finire ballando, sicuramente bevendo magari un drink fuori. O Tea, tu probabilmente firmerai tutte le copie delle persone che hanno comprato il libro questa sera, ma io invito tutti e tutte anche all'ascolto magari a comprarlo, a leggerlo e quindi a fare un viaggio tra le tante cose che abbiamo vissuto e delle quali abbiamo parlato già questa sera. Invito ovviamente ascoltatori e ascoltatrici, ma anche voi qui in sala, a riascoltare eventualmente questa puntata di Live Pop in podcast sul nostro sito di Radio Popolare. Io ringrazio Marta Stella.
Grazie
per essere
voi.
Qui con me. La musica, l'accompagnamento e gli interventi di Voodoo Kid. E ovviamente, come non poter ringraziare Mamma Troia Radicale, Tea Ciccio.
Siamo Troia, grazie.
Grazie a te, è stato bellissimo. E noi proseguiamo appunto fuori all'auditorium di Radio Popolare e a chi è all'ascolto. Grazie a tutti e a tutti per essere stati qui con noi e buona serata. A presto, ciao.
Ciao.